credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro spazio con Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno.
Allora, oggi so che lei vuole parlarci di un argomento molto interessante, che tra l'altro è l'argomento con il quale abbiamo iniziato ormai qualche anno fa questo spazio quindicinale dedicato alla liturgia, e cioè l'arte di celebrare con i fiori. Siamo ormai in primavera, siamo ancora nel tempo di Pasqua, e c'è anche un terzo motivo, una terza ragione per la quale lei ha scelto di parlarci dei fiori nella liturgia, ed è un interessantissimo convegno.
Sì, esattamente, un corso di formazione alla liturgia e anche al modo di disporre i fiori nelle nostre chiese in modo che abbiano un senso. Ecco, appunto questa cura, diciamo, per i fiori nella liturgia è un po' nata un po' di tempo fa, in questi ultimi 20 anni, e c'è stata anche un'esplosione di corsi, iniziative a questo proposito. Il motivo appunto è quello di formare soprattutto quelle persone volontarie che nelle nostre chiese, oltre a tenere pulite le chiese, anche le ornano per le varie feste dell'anno liturgico. Queste normalmente sono delle signore, delle donne che con grande amore preparano la sala nuziale, potremmo dire, della comunità per le feste, per le domeniche, però armate di buona volontà non hanno la preparazione tecnica né spesso quella liturgica. Allora, questi corsi insegnano appunto l'anno liturgico, all'uso dei libri liturgici, le varie feste, come fare la meditazione sul lezionario, come ascoltare la parola di Dio, spieghiamo i sacramenti e poi anche nella parte tecnica spieghiamo come si compone una, diciamo, come si fa una composizione per la liturgia, dove ha senso disporla nella chiesa perché non ostacoli il rito anche, e perché sia messa lì non tanto per decorare ma anche per parlare con il suo linguaggio.
Si può quindi parlare di una vera e propria arte floreale che è al servizio della liturgia, però per poterlo fare bisogna conoscere dei principi, delle regole di base. Cominciamo, Sor Cristina, da quali sono gli spazi che vanno ornati, come disporre i fiori all'interno dello spazio liturgico?
Ecco, intanto i libri liturgici danno poche indicazioni circa i fiori, non li ignorano ma neanche li maggiorano molto. Noi sappiamo che i fiori nelle chiese sono entrati soprattutto per onorare le tombe dei martiri e dei santi, e così come del resto usiamo fare per i nostri defunti, portiamo dei fiori che muoiono con te, ti accompagnano e nello stesso tempo ti dicono il nostro affetto, ti dicono anche l'augurio che tu possa stare nel paradiso, perché la parola paradiso vuol dire giardino, tradotta dal greco.
Quindi fiori come portatori di un messaggio.
Di un messaggio. E poi dalle tombe dei martiri sono anche saliti sull'altare, sono stati posti accanto al lambone o accanto soprattutto al tabernacolo. Quindi i luoghi da fiorire Ecco, per l'altare i documenti, i libri liturgici, o meglio l'introduzione al messale dice che si possono anche disporre sopra, ma sarebbe meglio disporli accanto. E sono lì, come diciamo, scegliamo il canto adatto per l'ingresso o per la comunione, così dovremmo scegliere la composizione adatta per una domenica o per l'altra o per una festa. E sono lì per cantare il Signore, per celebrare il Signore con la loro bellezza, il loro profumo, il loro colore, la loro anche fragilità e gratuità. È anche un segno, diciamo, che l'uomo prende la natura, che è un dono di Dio, e la ridice, la dispone bene e la rioffre al Signore, e quindi diventa come un atto di culto, appunto, nella sua piccolezza, semplicità, senza maggiorare. Ecco perché diciamo i fiori li disponiamo non per decorare, ma per celebrare il Signore.
Lei parlava di scegliere la composizione giusta a seconda della domenica, dell'anno liturgico, della solennità,
sì,
eccetera.
Sì.
Ma scegliere e come? In base ai colori, in base al tipo di fiore? Come orientarsi,
sì,
in questa,
ecco,
scelta?
Appunto, stavamo dicendo il criterio dello spazio, cioè dicevamo dell'altare, così pure l'ambone, ma tra l'ambone e l'altare noi sappiamo che si ripresenta nella liturgia il giardino della risurrezione, quindi lì disponiamo i fiori proprio per creare questo incontro nuziale della comunità con il risorto. E poi l'altra accentuazione è appunto le diverse feste che determinano anche il colore. Come a Natale usiamo dei paramenti di color bianco, oro magari, o dal bianco al blu, insomma, per dire che la luce dirada dalle tenebre, così anche i fiori sono del colore dei paramenti del giorno, e quindi a Pentecoste saranno piuttosto dei fiori rossi, così come per la cresima, mentre per il battesimo bianchi, la prima comunione pure. Così a Pasqua, per impreziosire il bianco, possiamo mettere l'oro, cioè il giallo, insomma, il giallo oro, ecco. E ogni festa in qualche modo ha il suo colore nei paramenti e così pure nei fiori.
Quindi lasciar parlare i fiori, imparare anche a cogliere questo messaggio che all'interno dello spazio liturgico riescono, se sono ben scelti, a comunicare.
Sì, esatto. E anche poi nei corsi noi insegniamo la tecnica per comporre, quindi l'uso delle cesoie, come si bagna la spugna, come si compongono le diverse forme di bouquet, insomma, a triangolo, rotondi, allungati, anche dipende da dove si mettono. Diciamo anche questo, insegniamo, non bisogna fiorire sempre tutto, cioè ingombrare la chiesa di fiori, quello può essere sontuosità, può essere anche mondanità, che non sta bene nella liturgia, nemmeno nelle prime comunioni e nelle cresime. La chiesa sempre richiede una sobrietà, cioè una eleganza povera, che è molto più dice molto di più di tanti fiori. Tanti fiori uccidono i fiori. C'è un racconto cinese, dice: l'imperatore va da uno che coltivava dei convolvoli a vedere quanto erano belli. Lui che fa? Strappa tutti i convolvoli, ne lascia solo uno, perché dice: se no l'imperatore come fa a vedere quanto è bello?
Il corso al quale lei faceva riferimento è iniziato
lunedì.
Ieri, però non è ovviamente adesso possibile per tutti partecipare, ma ci sono anche dei testi di riferimento per gli ascoltatori interessati all'arte floreale nella liturgia?
Da questi corsi è venuta fuori una sorta di dispensa della nostra prima insegnante francese, è intitolata per l'editrice LDC, ha pubblicato Fiori e Parola. Lì c'è lo spirito, diciamo, di questa piccola arte che tra le varie arti entra nella liturgia.
Quindi Fiori e Parola della editrice LDC. Sor Cristina, vuole aggiungere ancora qualcosa?
Ma volevo terminare citando una frase di San Bernardo che dice questo circa circa appunto la natura, i fiori, le piante. Dice, ciò che ho imparato di Dio, l'ho imparato soprattutto nei boschi. I miei maestri sono stati i faggi e le querce. Con questo possiamo dire il capitolo dei fiori, poi torneremo sugli spazi liturgici e anche su altri linguaggi simbolici che usiamo nella liturgia.
Bene, allora grazie Sor Cristina Cruciani per essere stata con noi. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie a voi.
E falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Shire, shire, shire. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrai potesse non santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu, in bilico, e intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire, vorrei potesse non finire mai.
E torniamo in diretta, cambiamo argomento e ci spostiamo a San Benedetto del Tronto, dove c'è l'inviato della Radio Vaticana al 34esimo Convegno Nazionale delle Caritas Diocesane. È con noi al telefono Alessandro Guarassi. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti. Sì, uno tra i temi diciamo principali di questo convegno è l'immigrazione. In realtà ce ne sono tanti, ma ieri si è concentrato molto su questo aspetto il dibattito qua al convegno. Che cosa succederà? A metà giugno molto probabilmente ci sarà un incontro tra tutte le Caritas del Mediterraneo per discutere un po' dei temi dell'immigrazione. Come sapete i respingimenti hanno fatto diminuire gli sbarchi sulle coste italiane, però il tema dell'immigrazione, delle persone che cercano un futuro migliore in Italia, nei paesi occidentali, rimane al centro del dibattito sia politico sia sociale, ma soprattutto anche dell'interesse della Chiesa, visto che queste persone hanno diritto sia a rimanere a casa loro per avere diciamo uno standard di vita più adeguato, ma nel caso non lo dovessero trovare hanno diritto anche a trovare una migliore sistemazione all'estero. E, come sapete, proprio ieri sono stati arrestati una serie di diciamo caporali, cioè persone che sfruttavano gli agricoltori, gli extracomunitari che appunto andavano a lavorare nei campi a Rosarno. Alcuni di questi extracomunitari hanno raccontato addirittura di percepire solo 22 euro al giorno per una giornata nei campi, In realtà lo stipendio era di 25 euro al giorno, ma 3 euro andavano ai caporali, e dopo mesi di indagine sono stati arrestati, diciamo, questi loro sfruttatori. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Lampi, che è il direttore della Caritas della diocesi di Oppido Palmi, che appunto ha avuto anche un ruolo fondamentale nei giorni, diciamo, della rivolta degli extracomunitari nell'aiutare queste persone che, ricordiamo, vivevano una sorta di baraccopoli. Ecco, io vorrei proprio dare la parola a lui e sentirlo.
Venivano pagati 25 euro, però 5 euro, non 3, ma 5 euro andavano ai caporali da sempre, chi 5, chi 3, ma ultimamente, specialmente la ribellione è avvenuta perché qualche caporale ne voleva pure 7 di euro, e i giovani che erano arrivati, gli ultimi arrivati, non hanno inteso pagare questi 7 euro, addirittura volevano andare a lavorare contrattando direttamente con i datori di lavoro e sottraendosi ai caporali. E quindi questa forma di schiavismo c'era ed era conosciuta e denunziata almeno da noi, da sempre, da noi Caritas, dalle associazioni di volontariato, erano schiavizzate.
Ma ad oggi la situazione è cambiata?
Ma no, perché alla luce di quello che è successo, degli arresti di ieri, si vede che non è cambiata. Erano ritornati in tanti, perché l'agricoltura non può fare a meno di questi operai, ma chiaramente non a queste condizioni. Noi lo crediamo da sempre, non a queste condizioni, perché devono avere dei contratti di lavoro regolari, devono essere pagati regolarmente, contratti di lavoro, dico, con anche versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, con un'assicurazione contro gli infortuni, perché sappiamo di tanti infortuni che sono andati a finire a male perché non hanno avuto nessuna copertura assicurativa, e con anche un'accoglienza che preveda un'abitazione decente, degna di questo nome, con acqua corrente, con luce elettrica, con servizi igienici. Noi queste cose non possiamo sottrarci, e dall'altra parte deve assicurare che ci sia la tenuta dei prezzi in agricoltura, perché i produttori agricoli non possono pagare oltre, in questo momento, oltre le 30 euro a giornata agli operai, e non è possibile pagarli 30 euro perché è una paga da schiavi, e allora per poterli pagare in più bisogna applicare delle politiche all'agricoltura diverse, chiaramente allo Stato insieme alla Comunità Economica Europea, la quale si è occupata anche di questo, perché è venuta in Calabria con una commissione e ha voluto approfondire questi aspetti. Devono promuovere una politica dell'agricoltura in Calabria diversa, non solo sicuramente in Calabria, ma in Calabria in modo particolare, perché la tenuta dei prezzi è un fatto essenziale perché non avvengono più queste situazioni.
Questa è l'intervista dell'inviato della Radio Vaticana, Alessandro Guarasci, a Vincenzo Alampi, direttore della Caritas diocesana di Palmi. Alessandro, sei ancora in linea?
Certamente, come avete sentito da questa intervista, emergono poi tutta una serie di problemi relativi anche all'economia, alla disoccupazione. Se ne è parlato anche qua a San Benedetto del Tronto, con il signor Merisi, che, ricordiamo, il presidente della Caritas italiana, ha messo in luce come il federalismo sia importante, ma come il federalismo debba portare anche a una maggiore uguaglianza nel paese, alla solidarietà. Insomma, ha parlato anche di tanti temi, di tanti problemi del sud, che poi sono essenzialmente disoccupazione, una maggiore povertà rispetto al resto dell'Italia e anche una forte presenza della criminalità organizzata.
Tutti temi quindi di grandissima attualità. Alessandro, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Buona continuazione a voi.
Yeah. trema in bilico tutto quello che c'è. Cambierà questa notte per te. Tra le dita solo tu passerai.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quinta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si rivolge ai discepoli con queste parole: «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Parole suggestive e affascinanti, ma difficili da vivere concretamente. Don Fabio.
Sì, sono parole che manifestano sempre e comunque un fascino e ci piacciono, sono belle, ci rimproverano e nello stesso tempo ci spronano, solamente che un pochino abbiamo il problema di lasciarle sempre un po' astratte, fuori da un contesto. Amatevi come io vi ho amato, e da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Beh, questo è proprio lo scopo della vita cristiana. L'unica cosa che veramente verifica e rende autentica la vita cristiana è se si vede l'amore fraterno. Il resto può esserci, può non esserci, è piuttosto secondario. Il problema è come si arriva a questo amore, come rendere questo una realtà operativa, vissuta, e non un bel discorso o uno sprone a dei valori astratti che però ci lasciano come siamo. Ecco, questo Vangelo, per quanto breve, conosce tutto il mistero dell'evoluzione, per cui si parla di un comandamento nuovo, vuol dire che parliamo di qualcosa che interviene rispetto a qualcosa di vecchio. C'è qualche cosa che è nuova, cioè ecco che è arrivato un tempo. Innanzitutto notiamo che Gesù dà questo comando e siamo nell'ultima cena, al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, e capiamo che lui lo dice in un ben preciso momento. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Cioè bisogna passare per delle tappe per arrivare a ricevere questo amore e a vivere questo amore. Si passa per l'esperienza della gloria di Dio. Bisogna conoscere la gloria di Cristo. Gloria è un termine ebraico, kabod, che indica il peso, la verità, il mistero, la sostanza di una cosa, che peso ha, appunto. Ecco, Gesù mostra la sua gloria, dice ora è stato glorificato, proprio nel momento in cui Giuda lo sta andando a tradire. Giuda esce, lui gli ha detto quello che devi fare, fallo subito, ha profetizzato il suo tradimento e dice: ecco, adesso finalmente è stato glorificato il Figlio dell'uomo. Questo vuol dire che per arrivare all'amore di Cristo bisogna passare per questa esperienza, conoscerne la gloria. Ed è curioso che si conosce la gloria di Cristo attraverso l'esperienza drammatica del tradimento. perché conoscere la verità di un uomo, la sua gloria. C'è un testo dei Libri Sapienziali che dicono alla fine della vita di un uomo si conosce la sua gloria. Qual è la verità di un uomo? Bisogna un po' spremerlo un uomo per tirar fuori la sua verità, bisogna metterlo sotto pressione. Ecco che Cristo, messo sotto pressione dal tradimento, messo sotto pressione dal male dell'uomo, produce il suo succo dolce. La gloria che bisogna conoscere è la risposta di Cristo ai nostri peccati, la risposta di Cristo ai nostri tradimenti. Dio è glorificato in Cristo e noi conosciamo Dio, la sua misericordia, quando finalmente abbiamo conosciuto la sua risposta misericordiosa al nostro male. Ed ecco che finalmente capiamo la formula che viene implicata: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Allora c'è un dopo. Così come io ho amato voi, e Cristo parla della gloria che è appena apparsa attraverso il male che ha preso il cuore di Giuda e che gli permette a lui di manifestare la sua mansuetudine, conosciuta questa mansuetudine, sulla base di questa mansuetudine poter amare. Qual è la forza per amare? Amare come Cristo ci ha amati, appunto essere stati amati da Cristo. La forza per amare è aver visto il nostro male e aver visto la risposta di Dio al nostro male. Non mi stancherò mai di ripetere che non sono i buoni che sanno amare, sono i cattivi che sanno amare. I buoni si sentono buoni e fanno le cose a misura di quello che loro credono di saper fare. I cattivi perdonati, quelli sanno amare. Quelli che hanno conosciuto, come tutti questi discepoli dovranno conoscere, il proprio limite e la risposta di Cristo al loro limite. Quello che noi vediamo è che dobbiamo partire dal essere scesi dal nostro piedistallo, dalle nostre convinzioni su noi stessi, aver scoperto come Cristo ci ha amato. Da quel momento in poi c'è un dolce debito nel nostro cuore che è impagabile, essere stati trattati come non meritiamo. I cristiani sono superbi smontati, sono saccenti umiliati, sono persone ridimensionate, sono persone che sono state amate nel loro male e per questo si accolgono gli uni gli altri e si servono gli uni gli altri, perché sono stati serviti gratuitamente, senza merito. Possiamo amare se abbiamo finalmente capito l'amore che ha Dio in Gesù Cristo per tutti noi. Questo ci fa cristiani. E se non amiamo il prossimo e se non siamo capaci di servizio, capaci di accoglienza reciproca, alla radice è perché ci sentiamo buoni e non cattivi perdonati.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.